chi se la squaglia, resta il prof con il lampaglia, alle prese con i dazi, con la Cina e altri sollazzi. Forse è andato in USA, forse è in viaggio insieme a lei, con Meloni per trattare ed il parmesan salvare. E io canto il Dazio Blues e le borse vanno giù, è il blues del Donald Scaltro, un accordo dopo l'altro. Resta il prof con i ampaglia, alle prese con i dazi, con la Cina e altri sollazzi. Forse è andato in USA, forse è in viaggio insieme a lei, con Meloni per trattar ed il parmesan salvare. E io canto il Dazio Blues e le borse vanno giù, è il blues del Donald Scaltro, un accordo dopo l'altro.
E ci ha lasciato soli, professore. Buongiorno.
Buongiorno.
Ma è davvero in missione?
No, non è in missione.
No, non è in missione? No. Non c'entrano i dazi?
No, non c'entrano i dazi.
Non abbiamo insider da questo punto di vista?
Zero.
Grazie al Women...
Anche perché se anche l'avessimo, secondo me viene smentito dopo 30 secondi.
Ma ci picchia, Gianmarco Bachi, lo salutiamo da distanza... prima o poi ci ascolterà grazie al Women Touch di Cinzia Poli, che ci ha regalato una sigla davvero preziosa. Ci voleva anche un po' di Women Touch,
ma no? sì,
questa trasmissione
assolutamente.
Allora, professore, siamo rimasti soli, ma non per questo. Non siamo qui a commentare, come dire, a far pettinare le bambole. Quindi lei vuole iniziare, lo so, non vuole iniziare da Trump e Meloni, che ha definito fuori onda una fuffa.
No, ma una fuffa sul tema dazi, cioè probabilmente per la Meloni una grande passerella.
Ah no, politicamente sì.
Politicamente, ma... però dal punto di vista concreto che cosa c'è? Niente.
Ma anche tutti questi accordi con le imprese non abbiamo ancora capito, vedremo.
Sono degli annunci che si fanno quasi sempre, regolarmente, non... anche perché se fossero degli impegni ci voleva la delegazione degli imprenditori che firmavano gli accordi.
Allora, ritorniamo alle questioni serie, aspettiamo di vedere a Roma se si vedranno poi davvero e passiamo alle cose serie. Il secondo titolo del giorno è probabilmente su quasi tutti, sto guardando, quotidiani economici d'Europa, BCE taglia i tassi al 2,25%, settimo taglio dei tassi, eccezionale incertezza. Urca, è una frase importante.
Cioè, sì, e questo è la... Le affermazioni che ha fatto la presidente della BCE nella conferenza stampa, devo dire, normalmente è soporifera, quella che fa la Lagarde alla fine del consiglio direttivo. Questa volta ha messo un po' di pepe perché ha sottolineato l'eccezionale incertezza, le tensioni, le turbative commerciali, insomma la giustificazione quindi per... il taglio, il settimo consecutivo dei tassi di interesse europei è stato assegnato al capitolo dei rischi più che al capitolo delle opportunità, e qui i commentatori si dividono perché alcuni ritengono la mossa della BCE un segno di forza nei confronti dell'economia in ragione anche dell'andamento dell'inflazione europea, di cui la BCE si autodefinisce da sempre, insomma, il custode dei bassi tassi di inflazione, e chi invece vede nel settimo taglio della BCE un segnale di preoccupazione, quindi di debolezza rispetto a una situazione dove oggettivamente le leve monetarie non hanno più nessun peso. Lo si è visto ieri molto chiaramente. Normalmente, in tempi normali, una divaricazione dei tassi di interesse così marcato tra l'Europa e gli Stati Uniti, l'euro e il dollaro sono le due monete principali negli scambi a livello mondiale. Oggi ci sono quasi 2 punti di interesse di differenza tra appunto l'Europa e gli Stati Uniti, 2,25 l'Europa, oltre il 4,4%, tra il 4,2 e il 4,5%. Negli Stati Uniti normalmente questo avrebbe dovuto rafforzare il dollaro, e invece questo non è accaduto.
Ma prof, io volevo chiederle questa roba. Sempre si è discusso dei falchi, dei non falchi dentro la Banca Centrale Europea, la Lagarde accusata per lunghissimo tempo di non voler abbassare i tassi, quindi diciamo non voler favorire il fatto che ci sia un po' più di dinamismo, di premio per chi sui mercati investe, poi che investe in maniera speculativa o che investe in maniera produttiva, come sempre io non riesco a capire qual è la differenza, ma perché sono ignorante. Lei cosa dice? È un segnale che Trump ci porta a richiedere un pochino più di, non diciamo keynesismo, come lo chiamiamo, un pochino più di iniezione di
fiducia? No, scordiamoci qualsiasi politica espansiva da questa BCE.
Ah, ecco. Speravo.
No. Se avesse voluto un'altra BCE, un'altra banca centrale, avrebbe messo sul tavolo, per esempio, un annuncio, non tanto una ripresa del quantitative easing di cui non c'è bisogno, cioè
un acquisto,
ma per esempio avrebbe sottolineato un reinvestimento del denaro in scadenza. Con gli acquisti fatti, diciamo, dalla crisi del 2008 e poi soprattutto dal Covid, le banche centrali sono piene di titoli
di Stato.
Alla scadenza hanno due possibilità: ritirare quel denaro e quindi sostanzialmente ridurre la massa monetaria, o invece riutilizzarlo per comprare sempre titoli di Stato e quindi per iniettare sostanzialmente denaro sull'economia. Di questo non c'è nessuna traccia, si parla appunto solo esclusivamente, per quanto rilevante, dei tassi di interesse. Ricordiamo che questo ha un'incidenza sulla vita reale delle persone, mentre altre manovre monetarie sono, diciamo, hanno una trasmissione più lenta, sicuramente l'abbassamento dei tassi di interesse, come sappiamo,
lo vediamo,
si vede sui mutui, si vede sul costo di finanziamento delle imprese quando hanno bisogno di credito, normalmente, quindi quando hanno bisogno di operazioni di banale anche anticipo di liquidità. Quindi da questo punto di vista, senza dubbio, la leva monetaria ha un'incidenza positiva quando si abbassano i tassi sull'insieme delle famiglie. Non ci vedo però, ecco, un ruolo rispetto alla vicenda dei dazi, quindi le dichiarazioni della Lagarde sono un po' alziamo le mani sostanzialmente, cioè come gestori della moneta non possiamo fare molto rispetto a questa incertezza, perché c'è qualcun altro che in questo momento imperversa.
Ma è un'occasione persa.
Con annunci e contro.
Perché invece avremmo potuto, come dire, provare a, non dico a guadagnare, che è un concetto forse sbagliato, ma a posizionarci in una chiave più promettente.
Ci sarebbe bisogno un maggiore coordinamento tra, diciamo, le politiche della gestione commerciale, quindi la Commissione europea, il Parlamento e la BCE potrebbero concertare, nel migliore dei mondi possibili, delle strategie comuni per rendere più come dire, resiliente l'Unione Europea alle minacce dei dazi americani, che dal mio punto di vista nel panorama generale è la realtà economica che può resistere meglio teoricamente anche a una guerra con gli Stati Uniti. Non la vuole fare, anzi è terrorizzata dal farlo, però sul piano teorico potrebbe essere quella che potrebbe resistere
il mercato,
meglio.
Perché ha un mercato. Ma prof, adesso torneremo al dollaro, ma io le volevo chiedere, ma c'entra questo taglio della Banca Centrale Europea che appunto insomma dà un po'... chiamiamo fiducia, qual è la parola quando si tagliano i tassi?
Poi
respiro, diciamo.
Fiducia in questo caso non ne vedo, perché se uno parla
di
incertezza e di tensione turbative commerciali, difficile dare
fiducia. No, fiducia no. Allora respiro, almeno un po' di respiro, e si è arrabbiato tantissimo col suo presidente della Federal Reserve, invece Trump.
Ah beh, ma questo era quasi scontato.
Disposto.
Era quasi scontato che Trump utilizzasse il taglio della BCE per attaccare per l'ennesima volta Jerome Powell. Ricordo che Trump attaccava Powell già molto tempo prima di ritornare alla Casa Bianca. Il tono è quello suo solito: se voglio mandarlo via se ne andrà molto velocemente. Da mesi il Wall Street Journal ha rivelato che da mesi Trump sta discutendo dell'ipotesi di cacciare Powell e sostituirlo con l'ex alto funzionario della Fed Kevin Warsh, che però gli avrebbe sconsigliato il colpo di mano. Da questo punto di vista non sarebbe così una novità. Io questa presunta indipendenza delle banche centrali rispetto al potere politico non mi ha mai convinto, non sono convinto che il dogma dell'indipendenza delle banche centrali sia determinante nelle politiche economiche. Lo è sicuramente in una visione, diciamo, abbastanza neoliberista dell'approccio economico, però tant'è. Sicuramente il licenziamento eventuale di Powell sarebbe l'ennesimo terremoto da parte dell'amministrazione, abbastanza clamoroso, insomma, perché sono alcuni anni che non si arriva a un vero e proprio licenziamento del governatore della Federal Reserve. Tra l'altro c'è un grande dibattito su quali siano i poteri reali della presidenza rispetto alla nomina del governatore della banca centrale, che è una banca federale, quindi molto pesano i governatori delle singole Federal Reserve che costituiscono il sistema della banca centrale USA.
E poi c'è il dollaro debole. Allora, io quando si usano queste affermazioni, pur forse sono stato uno scarso studente di economia, capisco e non capisco, perché sono le classiche affermazioni che vengono usate in più direzioni. Adesso va di moda dire la parola geopolitica, no, prof? Qualsiasi cosa geopolitica, però insomma qui è un pochino più, come dire, è un pochino più sta nei fondamentali dell'economia, no? Appunto, se il divario tra un tasso di interesse è così grande tra Stati Uniti e Europa, evidentemente qualcosa significa sul valore della moneta.
Dovrebbe significare, sì. In teoria, se io pago, sempre parlando di monete forti, perché io posso avere tassi di interesse alti con monete debolissime, e questo non significa che la moneta sia attraente.
Cioè, tipo la moneta, non so, lo scellino ruandese, per dire.
Esattamente, c'è un paese,
non so se esiste,
C'è un paese, lo Zimbabwe, che continua, da quando ha avuto la crisi valutaria, continua a cambiare denominazione alla propria moneta perché non riesce a ristabilire scambi normali, e alla fine deve lavorare quasi esclusivamente col dollaro, nonostante i tassi di interesse siano molto alti. Quindi, però normalmente tra economie, diciamo, equivalenti in termini di potenza e di forza, e diciamo gli Stati Uniti e l'Europa lo sono, anzi gli Stati Uniti rimangono comunque molto più forti anche dell'Europa, normalmente una proiezione in cui se io acquisto titoli di Stato americani ho una garanzia di un rendimento superiore, in generale i rendimenti dei tassi sono superiori, normalmente questa divaricazione dovrebbe dare produrre un rafforzamento del dollaro. Così non è stato, e secondo quello che sono poi le osservazioni principali, una situazione appunto con il dollaro debole acuisce da un certo punto di vista le problematiche legate ai dazi, perché è evidente che per esempio se i dazi come nelle dinamiche normali avessero prodotto, come era stato nelle prime settimane subito dopo l'elezione di Trump, un rafforzamento del dollaro, diciamo che l'esportatore verso gli Stati Uniti poteva compensare un po' l'effetto dazi perché guadagnava sulla cambio,
sul cambio.
Valuta, sul cambio.
Ma se invece,
il dollaro si deprezza, c'è da questo punto di vista un problema ulteriore per un esportatore o chiunque abbia relazione con gli Stati Uniti, e c'è un problema di attrattività del dollaro rispetto al proprio gigantesco debito pubblico che crea qualche preoccupazione sui mercati internazionali.
Ma l'ha visto Piketty ieri?
Sì.
Era una lunga intervista di Piketty, no? Le è piaciuto il professore?
Abbastanza, sì, abbastanza, anche se secondo me ha un po' eluso il tema specifico del disavanzo della bilancia commerciale statunitense che comunque esiste.
È partito da lì però, dice loro con il loro disavanzo enorme non possono, come dire, far finta che non esista, e poi
sì,
ha parlato di altro.
Però poi ha parlato d'altro.
Sì, se
parti da quello effettivamente allora devi ragionare se la questione dazi, al di là degli slogan eccetera eccetera, va capita dentro una logica in cui effettivamente un deficit commerciale da mille miliardi di dollari l'anno delle problematiche le pone dal punto di vista della stabilità del sistema economico.
Ma allora io sconvolgo come sempre le scalette, poi le seguiamo, e le volevo chiedere questa cosa. L'altro giorno eravamo qua in... vedi queste malefiche televisioni, no? Oltre a tutti gli schermi che abbiamo, e ogni tanto lanciano dei titoli. E quei titoli io li vado a verificare, perché spesso i titoli, i sottopancia delle TV, ascoltatrici e ascoltatori, possono essere vecchi perché se sono dimenticati, sono di ore fa. O addirittura possono essere sbagliati, purtroppo. Mi dispiace dirlo, ma ogni tanto succede. Quindi meglio verificare tutto. E l'altro giorno c'era questa affermazione dell'Unione Europea ad alto livello, dopo che sono fallite le mediazioni con Trump sui dazi zero, il piano Sefcovic, insomma, niente, non è successo nessun tipo di apertura, che hanno detto non tratteremo mai su salute e prodotti, su salute e, lei lo sa meglio di me.
Da, allora, il vero nodo della trattativa è esattamente quello del proclama di Sefcovic. Cioè non sono i dazi sullo scambio commerciale. Trump va all'attacco delle regole che l'Unione Europea si è data sulla salute dei consumatori e sull'acquisto di alcuni prodotti che sono banditi, tra virgolette, perché poi non lo so proprio del tutto. Ma per esempio la carne agli ormoni, da sempre...
Ah, giusto!
Da sempre è uno dei punti fondamentali, fra l'altro non solo per l'amministrazione Trump, perché su questo tutti i presidenti avevano una linea comune, cioè di grande contrarietà a questo divieto. Oggi non puoi importare in Europa carne americana proveniente da allevamenti dove si usano ormoni della crescita. Sicuramente questo è uno dei target della trattativa, così come gli OGM. Sugli OGM in realtà... intendiamoci, dice un po' una foglia di fico, perché noi non dovremmo importare gli OGM, ma in realtà li importiamo soprattutto perché abbiamo bisogno di mais e soia, e il mais e la soia che importiamo è quasi tutta OGM, per esempio non dagli Stati Uniti ma per motivi di costo, ma dal Brasile. Quindi i maiali che vengono allevati in Europa e in Italia in particolare, con i quali si producono i famigerati prosciutti o le bresaole, sono maiali che vengono alimentati con mais e soia che arriva prevalentemente da mercati dove viene prodotta con i semi OGM. Però sicuramente c'è l'impianto delle regole europee che è nel mirino dell'amministrazione, che vuole che questa volta l'Europa capitoli. Non a caso Sefcovic usa questo tono, diciamo, da ultima spiaggia.
Sì, non tratteremo mai. Lo sai che l'altro...
Quando uno dice che non tratterà mai,
esatto,
vuol dire che sta già trattando. Però, insomma, non voglio essere...
sul tavolo un po', esatto. Allora, invece, le segnalo una cosa divertente. Non so se l'ha vista, è un po' particolare, più piccola. Il Foglio l'altro giorno, penso ieri, sì, giovedì 17 aprile, intitolava lo strano caso dei ministeri che nei tavoli tecnici scelgono sempre casualmente o a loro insaputa persone legate alla Coldiretti. È un piccolo scandalo che è stato messo a tacere al Ministero non solo dell'Agricoltura ma riguarda anche la Sanità, e l'ha scoperto l'Istituto Superiore di Sanità, perché si è trovato in una commissione un sacco di gente di Coldiretti che a un certo punto, di fronte alla presa di posizione dell'istituto, che ha detto guardate, la nostra posizione è ancora equilibrata sulla carne sintetica eccetera, si sono fatti un loro documento, l'hanno firmato, l'hanno mandato fuori come se fosse una posizione ufficiale. E allora a quel punto si sono chiesti, ma chi sono questi qua? Erano tutti consulenti di Coldiretti, tutti quanti. Ma si può, professore?
Questo è un problema che esiste ormai da tempo. Diciamo, la penetrazione di Coldiretti nella struttura dell'amministrazione, che è sempre stata molto forte e lo è diventata in modo ancora più marcato in questa fase, ben prima del foglio lo avevano evidenziato soprattutto le associazioni ambientaliste relativamente al dibattito sul ruolo degli allevamenti rispetto ai cambiamenti climatici, che poi alla fine è il vero punto dello scontro, perché secondo me la discussione sulla carne sintetica è un po' un'arma di distrazione di massa, perché di carne
però la lobby delle carni italiane che è dietro,
appunto, sì, anche se in realtà più che la lobby della produzione delle carni, che è importante, secondo me c'è quella lattiero-casearia che conta molto di più, e quindi gli allevamenti lattiero-caseari, perché poi questi sono quelli che producono le due posizioni. Sono di questi giorni i numeri, sicuramente li avrete visti, i numeri che ha dato il consorzio del Grana Padano ieri quelli del Parmigiano Reggiano, sono numeri importanti, alcuni milioni di forme di formaggio. Queste sono formaggio che viene prodotto prevalentemente diciamo in pianura padana, quindi tra la Lombardia e l'Emilia Romagna, e sono allevamenti di soprattutto lattiero-caseari, che sono ovviamente uno dei punti critici dal punto di vista della qualità ambientale, in particolare in un'area territoriale così difficile come quella del territorio padano. Quindi il tema, secondo me, della carne sintetica, prima che diventi qualcosa di serio dal punto di vista commerciale, diciamo che se ne passa molto, e soprattutto i prezzi non sembra che siano per nulla competitivi.
No, ma poi ma quello sui prezzi è un grande tema, prof. Però non possiamo, prima del giornale radio, non parlare delle stime della crescita. Il Fondo Monetario staglia quelle della crescita globale, quindi...
Ti rispondo subito all'ascoltatore: certo, la bresaola non si fa con la carne dei maiali, ma con la carne di manzo, che in questo momento viene importata direttamente dal Brasile, perché la Riga Monti, lo ricordo per l'ennesima volta, che è il marchio che vediamo su tutti gli scaffali, non è italiana da molto tempo, a proposito di Ministero della Sovranità Alimentare, ma è un'azienda controllata dalla multinazionale brasiliana JBS.
Come la Bialetti, ha visto? Non ci abbiamo più
neanche. Sì, ma sai, la Bialetti non produceva già più in Europa, in Italia, produceva nell'est europeo, e diciamo che era già tendenzialmente molto esterna, ma tra la bresaola, diciamo, valtellinese e controllata dalla JBS, che è la multinazionale brasiliana che produce carne, mi sembra un pochino più rilevante dal punto di vista soprattutto di questa slogan della sovranità alimentare.
E vogliamo parlare della sovranità dei Fratelli d'Italia sulle nostre, come di sicurezza nazionale. La Fiocchi si è venduta l'ultima parte della sua azienda Munizioni Lecchese, col mitico Fiocchi, quello con l'albero di Natale con le cartucce, l'hanno venduta al gruppo della Repubblica Ceca. Vabbè, così è, ma veniamo alle stime. Il Fondo Monetario taglia le stime di crescita globale, le tagliano un po' tutti, mi pare di capire che anche l'Italia ha rivisto, anche se Giorgetti ieri ha detto che va un po' meglio di quello che pensavano. Vale per tutti o c'è qualcuno che sta bene?
Ma allora, in questo momento, come era prevedibile in queste dinamiche, quelli che stanno meglio sono i cinesi, perché il primo trimestre hanno fatto un PIL a più 5-4% e hanno visto crescere di quasi il 15% le esportazioni. Ma questo è un effetto, diciamo, prevedibile, no? Nell'annuncio, come sempre, una cosa che nessuno ancora ha capito è che l'annunci di iniziative di regolamentazioni non possono che produrre delle bolle, e quindi tutti hanno fatto la corsa ad acquistare prodotti cinesi prima dell'introduzione dei dazi. Questo ha dato
metti in cascina,
questo ha dato sicuramente una spinta. Dopodiché vorrei ricordarlo, la Cina si prepara a questo momento da oltre 12 anni, quindi non pensiamo che il colosso asiatico venga colto impreparato. È più curiosa, o comunque angosciante, o se volete scandalosa, la reazione europea, che sembra come dire sconvolta dalla vicenda dazi. Ci sono stati già 10 anni di dazi, perché il primo Trump li ha messi, il secondo Biden li ha mantenuti, in alcuni casi li ha rafforzati. Questa dinamica internazionale esiste, la Cina si sta preparando da moltissimo tempo a questo, lo dicevamo da questi microfoni pochi giorni fa insieme al nostro Battaglia. Si sta preparando, che non significa che non sia difficile anche per i cinesi, ma sicuramente loro si sono attrezzati. Oggi c'è un pezzo carino sul Sole che dice che i cinesi stanno aggirando anche i dazi europei sulle auto elettriche, perché stanno importando più ibride che elettriche. Guardate un po' come mai.
Sì.
Non è ovviamente quella strategia di lungo periodo, però ti sai muovere con grande rapidità.
Sì, beh, poi li abbiamo visti organizzati su questi temi anche con una serie di triangolazioni, no? Di altri paesi. Ci sono tantissime piccole intelligenti strategie. Allora, professore, noi non vogliamo dare ascoltatrici e ascoltatori il giorno delle locuste una puntata dimezzata. Noi cerchiamo di onorare le vacanze di Gianmarco Bacchi, le giuste meritate vacanze, con un quiz. Un quiz partorito ovviamente dal touch magico di Cinzia Poli. Siete pronti, ascoltatrici e ascoltatori? Il quesito c'è, anche il quiz immancabile del giorno delle locuste c'è anche questa volta, e dice così: è Pasqua, amanti del tennis, quali sono i regalini pasquali? Regalini pasquali per gli amanti del tennis. È pronto, professore?
Io sono prontissimo, ma...
Ci vuole pensare?
Ah, sì, sì, no, ma io aspetto.
Aspetta? Okay. Va bene, dai, allora lasciamo, vediamo se anche Luigi Ambrosio e Andrea Monti vogliono rispondere al quiz. Quali sono i regalini pasquali per gli amanti del tennis? Noi torniamo dopo le notizie. Woke up cold one Tuesday. I'm looking tired and feeling quite sick. I felt like there was something missing in my day-to-day life. So I quickly opened the wardrobe, pulled out some jeans and a t-shirt that seemed clean. Topped it off with a pair of old shoes that were ripped around the seams. And I thought these shoes just don't suit me. Hey, I put some new shoes on and suddenly everything's right. I said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling, it's so inviting. Oh, short on money but long on time, slowly strolling in the sweet sunshine. And I'm running late and I don't need an excuse, so I'm wearing my brand new shoes. Woke up late one Thursday and I'm seeing stars as I'm rubbing my eyes. And I felt like there were 2 days missing as I focused on the time. Then I made my way to the kitchen, but I had to stop from the shock of what I found. A room full of all of my friends all dancing round and round. And I thought, hello new shoes, bye-bye blues. Hey, I put some new shoes on and suddenly everything's right. I said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling, it's so inviting. Oh, short on money but long on time, slowly strolling in the sweet sunshine. And I'm running late and I don't need an excuse, so I'm wearing my brand new shoes. Take me wandering. Ma professore, lei le fa le ferie? O The Washing News le sta prendendo?
No, bella.
Ogni istante.
No, si fanno.
Bisogna.
Riposo,
eh.
Bisogna
fermarsi un po'. Eh?
Sì. Faccio fatica, però bisogna.
Faccio fatica.
Anche perché oltre a The Voice News ci sono i GR della radio che non fanno mai andare in ferie,
niente,
no?
Niente, qui ogni istante.
Sabato, domenica, Pasqua, Pasquetta.
Allora, il vicepresidente USA JD Vance è arrivato a Roma con un bel abito grigio, abbiamo l'elenco di tutte le forze dell'ordine che lo stanno scortando, carabinieri, polizia, insomma c'è tutto un sistema molto complicato di tiratori scelti, elicotteri, piove a Roma. Tra gli appuntamenti in agenda l'incontro con Giorgia Meloni, che ormai l'ANSA chiama la Premier, ormai niente, ha sfondato sta roba. Con Giorgia Meloni è finita, è tutto premierato, sì, non c'è più il Presidente del Consiglio, ma soprattutto col Segretario di Stato Vaticano, il Cardinale Pietro Parolin, perché J.D. Vance voleva venire a vedere il Papa, è il suo grande desiderio, l'aveva detto, detto e stradetto, ma mi sa che il Papa non c'è. Bene, noi invece torniamo alle monete. Ma è vero, come ha detto il CEO di BlackRock, che i Bitcoin potrebbero diventare la nuova moneta di riferimento perché il dollaro è in crisi? Che succede?
Assolutamente vero. Devo dire che è uno dei temi che tratta più frequentemente anche il nostro ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti.
Eh sì.
Che rilancia in continuazione l'allarme su il ruolo del, diciamo, del dollaro digitale connesso alle cosiddette stable coin, cioè che sarebbero sostanzialmente le monete digitali con un sottostante in titoli del tesoro e obbligazioni.
Perché ci sono vari tipi di Bitcoin, mi riaiuta prof? Che
sì, ci sono vari tipi di Bitcoin, vabbè, ci sono quelli più noti e tradizionali, il Bitcoin, Ethereum e altri similari che sono sostanzialmente monete digitali, punto e a capo, con una importante struttura normativa. Non è vero che non ci siano strutture normative dietro appunto alle emissioni di monete digitali, e poi ci sono le cosiddette stable coin che invece hanno una base che è rappresentata da risorse che sono investite in titoli pubblici o obbligazioni di riferimento, in particolare in dollaro USA. Di questo la cosa curiosa, di cui forse si è parlato molto poco nei media italiani, è che uno degli ordini esecutivi di Trump vieta alla Federal Reserve di emettere sostanzialmente un dollaro digitale e lascia questo campo d'azione esclusivamente ai privati. Guarda caso,
a se stesso.
In parte è proprio a se stesso, perché come è uscito nelle ultime settimane, Liberty, che è l'azienda di famiglia, la stessa che possiede Truth, starebbe trattando l'acquisto di una quota molto importante di uno dei principali, delle principali piattaforme di scambio di monete digitali, e appunto avrebbe interesse nel lancio di nuove cosiddette stable coin sostanzialmente.
Ma quindi l'allarme di Giorgetti qual è?
Che la liberalizzazione americana sulle stable coin con il sottostante il dollaro possono indebolire fortemente a lungo tendere le monete europee, l'euro e anche l'euro digitale, nonostante invece, diversamente che dagli Stati Uniti, la BCE abbia già deliberato a breve dovremmo avere un euro digitale.
L'eurocoin?
Un eurocoin, sì.
Eurobit, come lo chiamiamo? Forse Eurobit è più bello.
Forse Eurobit.
O bit euro.
Ma non sarà il consiglio direttivo probabilmente a provare questa
impostazione. Mi dà un bit euro, per favore. Il prof, ma questa cosa però è comprensibile fino a un certo punto, mi perdoni, cioè il Bitcoin che avrebbe sottostanti titoli di Stato statunitensi,
sì,
sarebbe un problema per noi. Perché?
Perché dovrebbe andare, perché sostanzialmente andrebbe a costituire una moneta di scambio privata sostanzialmente. Sarebbe un ritorno, tra le altre cose, a una vecchia tradizione sulla, diciamo, la possibilità dei privati di emettere moneta, quindi sarebbe una moneta privata collegata al dollaro che potrebbe incondizionare parte degli scambi. Ricordiamoci che già oggi è possibile fare scambi commerciali in Bitcoin, e quindi l'eventualità da questo punto di vista viene vista da Giorgetti per la parte di deregulation come una deregulation pericolosa, e secondo me un po' di ragione ce l'ha, insomma.
Un po' di ragione ce l'ha, guarda, sono già due volte che diamo ragione a Giorgetti stamattina. Succede, no, non succede spesso, però succede.
Non succede spesso, però quando uno...
Ha visto cosa ha detto a Crosetto, la presentazione?
Sì, sì.
Ha visto la lista, la lista di Natale dei generali.
Ma d'altra parte è a lui che si affida Meloni per... far vedere che siamo già al 2% di spesa militare, no?
Sì, con i trucchetti.
Perché poi non è che ci possiamo permettere di
dare altri 8 miliardi.
Di peggiorare il debito, tra l'altro sarebbe molto difficile sostenerlo politicamente, lì le opposizioni, come abbiamo visto, la massacrerebbero Fratelli d'Italia, e anche all'interno della maggioranza ci sarebbero un pochi problemi.
No, è questo, scusate. È lui. I Long Lizards. Allora, ascoltatrici e ascoltatori, per il quesito di questa...
Quiz.
Di questa stramba puntata, i regalini pasquali per gli amanti del tennis, avete cominciato a rispondere. Non sono i berrettini, non sono le palle spaziali,
Bino ha risposto esattamente le palle spaziali.
No, non lo sono. Non sono neanche gli ovetti Sinner. Però.
Quindi nessuno ci ha ancora azzeccato.
Però.
Poteva lasciare un aiutino, però.
Dico però. Non sono gli ovetti Sinner.
Però insomma ci sei vicino.
Però. Allora, chi è vicino a una bella... Che cos'è? Un'indagine già? Una sentenza?
È già una dichiarazione, una sentenza che è arrivata da un giudice distrettuale, Leoni Brinchema, che ha accertato che Alphabet, che è la società madre di Google, avrebbe violato le leggi antitrust nei mercati delle piattaforme di scambio pubblicitario e degli strumenti utilizzati dai siti web per vendere spazi pubblicitari. Questa è una sentenza importante perché è la prima volta che un giudice federale stabilisce appunto una posizione sostanzialmente di monopolio, e quindi questo potrebbe avere degli effetti importanti. Ora, è vero che tutto il tech, come sappiamo, si è messo a tappetino a sostenere Trump, però le regole, diciamo, di ingaggio, almeno per quanto riguarda l'antitrust, per ora sono un dogma che probabilmente Trump potrebbe anche asfaltare, ma allo stato così non dovrebbe accadere. E non è un caso che questa notizia si incroci con quella che era uscita in settimana sugli sforzi di Meta per evitare un pronunciamento dell'antitrust statunitense relativamente sempre a una posizione di monopolio, in questo caso riconducibile all'acquisto da parte di Meta di Instagram. Cioè, la posizione dell'antitrust anche in questo caso è che quell'acquisizione fatta dall'allora Facebook di Instagram avrebbe costruito un monopolio in alcuni segmenti dei social network, e quindi conseguentemente anche un monopolio della raccolta pubblicitaria. Il dibattimento comunque su invece la vicenda che riguarda Google inizierà lunedì prossimo a Washington. Bisognerà far luce sul fatto che Google paga 20 miliardi di dollari all'anno all'Apple per far sì che il suo motore di ricerca sia il predefinito su iPhone e su prodotti Apple, quindi sono molti i capitoli aperti che vedono proprio Alphabet sul banco degli accusati. Ce n'è un terzo: il Dipartimento della Giustizia sta cercando di obbligare Alphabet a vendere il browser Chrome, considerato anche questo strumento che ha portato al monopolio online di Google. Quindi tre sostanzialmente potenziali break, rotture di Alphabet. Sappiamo che l'antitrust americano non è nuovo a questi interventi. Potrebbe obbligare la vendita di Chrome, potrebbe far saltare l'accordo molto remunerato tra Google ed Apple, e potrebbe spingere a una revisione delle politiche di raccolta pubblicitaria da parte delle piattaforme.
E beh sì, sono tre, sono anche tre pilastri, no? Perché già cominciamo a dire i server, i software, cioè tutta la costruzione per tenere i clienti appiccicati a sé. Chissà se questa idea del libero commercio da qualche parte riuscirà a fare qualche breccia oppure no. Perché alla fine il giudice difende quello, no? Dice libertà, libera concorrenza.
Difende la libera concorrenza, difende l'idea che appunto sul mercato la libera concorrenza sia a tutela dei consumatori. È ovvio che questo, diciamo, miraggio diventa sempre più difficile in un contesto come quello dell'avvento del, diciamo, dei colossi delle piattaforme digitali, perché la tendenza è quella invece alla concentrazione massima, anche per la necessità sembra incredibile di risorse finanziarie che è necessario per coprire il mercato.
Hai voglia.
Ricordiamo che Amazon in questi anni ha prodotto pochi utili perché ha sempre dovuto investire un sacco di soldi, e alla sua capitalizzazione ovviamente è diventata gigantesca, il suo fatturato enorme, le sue dimensioni realmente monopoliste su moltissimi mercati, però non ha finora prodotto grandissimi utili in senso stretto.
E arriviamo ai fatti di casa nostra, via libera dell'assemblea degli azionisti di Monte dei Paschi di Siena alla scalata per Mediobanca, il titolo
presentata come quasi come se fosse già una vittoria
già fatta
l'operazione su Mediobanca. In realtà non è così, questo è per ora solo un passaggio sicuramente molto importante, ma sostanzialmente all'assemblea del Monte dei Paschi, che lo ricordiamo rimane una banca in questo momento controllata, cioè partecipata al primo posto dal Ministero dell'Economia, perché il Ministero dell'Economia ha l'11,7% di Monte dei Paschi. All'assemblea l'86,4% dei soci ha dato il via libera all'aumento di capitale indispensabile per portare a termine l'operazione di l'offerta pubblica di scambio su Mediobanca. Hanno votato a favore, oltre al MEF, il gruppo Caltagirone, ma questo era scontato, Delfin, Anima, che è stata nel frattempo acquistata da Banco BPM, lo stesso Banco BPM, e poi sono arrivati voti favorevoli anche da Vanguard, uno dei più grandi fondi internazionali, e Amundi, che è la società di gestione di risparmio controllata dal Crédit Agricole. I contrari sono stati l'11%, gli astenuti l'1,7%. Non è la conquista di Mediobanca, come può sembrare vedendo i titoli, ma è sicuramente un passaggio importante in quella strategia che poi punta non tanto e non solo a Mediobanca, ma alle generali, ovviamente, perché il vero punto, il vero obiettivo del regista di questa operazione, che lo ripetiamo ancora una volta, è e rimane Francesco Gaetano Caltagirone e il governo che, come dire, si adegua alle necessità e agli ordini di Caltagirone, è la conquista delle generali.
Ma avevamo visto anche sulle generali nei giorni scorsi, aveva parlato anche Palenzona, giusto? C'è tutta una manovra lì di
alleanze. Sì, perché si avvicinano le assemblee, si avvicina l'assemblea delle generali.
Bisogna rinnovare le cariche anche.
Bisogna rinnovare il consiglio d'amministrazione, che in questo momento ha sempre tenuto fuori dalla porta, diciamo, dalla porta di comando, l'accordata a Caltagirone e Delfin.
Perché no, professore? E allora sa cosa facciamo? È il momento di dare la soluzione del quiz?
Eh sì, qui ne sono arrivati un po', eh.
Cosa le è arrivato?
Musetti di cioccolato.
No.
Aspetta, no. Poi è arrivato Pallovetti.
Pallovetti no, bello.
Sinner sorpresa.
Quasi.
Clostebol di cioccolato.
No, il Clostebol no, per favore.
E continua sempre il Sinner sorpresa. Il Djokovic nell'uovo.
No, bello, ma il Djokovic nell'uovo, no? Ancora, guardi, Sinner sorpresa.
Gran sorpresa.
Un altro, ci sono tre Sinner sorpresa, e allora sono vicini, sono veramente vicinissimi, perché, come dire, la nostra Woman Touch di Cinzia Poli è niente, molto più fine di tutti noi. Ovviamente i regalini pasquali per gli amanti del tennis sono, professore, le sorpresinner.
Le sorpresinner, grandissime. sarei mai riuscito a concentrarmi sulle sorpresine.
Ma si figuri io. Ecco, gli Ovetti Sinner, ci siete quasi. Erano le sorpresine. Non ha indovinato nessuno, che peccato. C'erano, non l'avevamo detto, c'erano in premio i primi bitcoin del professor Di Stefano, i Di Stefano Coin. Potevate essere i primi, tra l'altro un futuro luminoso per questa nuova sua iniziativa imprenditoriale.
No, non
facciamo i complimenti.
Niente.
Non dice niente?
No, no, no.
Non ha neanche lo slogan? Glielo facciamo noi?
No, okay.
Ma non è che ha mandato Gianmarco Bacchi in avanti scoperta negli Stati Uniti per costruire il mercato di Stefano Coin?
No, assolutamente.
Va bene, veniamo alla segnalazione della settimana, professore, in final.
Sì, ieri Greenpeace Italia ha annunciato che il Corriere della Sera ha rifiutato una pagina pubblicitaria a pagamento, cioè nel senso che era stata mandata la pagina e che Greenpeace avrebbe pagato. La pagina era così costruita, c'è cioè un signore immerso nell'acqua su una panchina e il titolo è scemo.
Immerso in un'acqua di un'alluvione.
Di un'alluvione, sì. È scemo chi legge.
Perché lui legge il giornale sulla panchina.
Sì, legge un giornale indefinito, non un giornale italiano. Abbiamo acquistato questo spazio pubblicitario per non lasciarlo al greenwashing delle aziende inquinanti come Eni, tra i maggiori responsabili del riscaldamento globale. Questo testo non è piaciuto al Corriere della Sera, e quindi questa pagina pubblicitaria non verrà pubblicata sul Corriere della Sera, la trovate sul sito di Greenpeace Italia.
Scemo chi legge, si intitola questa pubblicità. Unisciti a noi per chiedere libertà di stampa per il clima. Vi ricordiamo, già che il professore ce lo permette, che ieri l'extraterrestre si chiama, sì,
l'inserto del manifesto,
l'inserto ecologico del manifesto, ieri usciva proprio con una copertina l'emergenza climatica nei media, ma chi l'ha vista? Il rapporto annuale dell'osservatorio di Pavia, dell'università di Pavia, un rapporto indipendente che racconta sui giornali e la TV il crollo dell'interesse per i temi legati al riscaldamento globale del 50%. Pesano due fattori, ovviamente il negazionismo, lo diciamo così un po' rapido, del governo, ma anche proprio la strapresenza, la forza commerciale degli inserzionisti fossili, che rappresentano una bella quota del mercato.
Chissà come mai, sono i più grandi investitori, tra loro e l'auto.
È così, è questo denaro che muove tutto, professore. Festeggia Pasqua?
Sì, beh, festeggio.
Un ovetto, anche lei una sorpresina, la
no,
prova.
Credo, però insomma qualcosa.
Cioccolato, le piace?
Sì.
Canditi o senza la colomba?
Senza.
Senza canditi?
Sì.
Ah, mi è contrario al canditi.
Preferisco il tartano, il casatiello napoletano.
Buon intenditore. Ci sentiamo settimana prossima o no? No, perché è il 25 aprile.
No, perché il 25 aprile ci risentiamo il 2.
Ci vediamo in piazza il 25 aprile, professore.
Ci vediamo, sì, e invece ci riascoltiamo da questi microfoni, oltre che nei GR ovviamente, il venerdì 2.
Il venerdì 2 con Gianmarco Bacchi. Nel frattempo non perdete The Washing News con tutte le sue novità. Professore, buone ferie, è stato un piacere.
Buon fine settimana, buona Pasqua.